Allora, stamattina, dopo aver parlato della vigilanza a proposito, no, delle vergini stolte e sagge, stamattina l'attenzione è centrata sul fatto che siamo vigili per esercitare una responsabilità. In che cosa? Allora, interviene la parabola dei talenti, che penso noi abbiamo ascoltato molte, molte volte, e probabilmente con le spiegazioni, con i talenti sono i doni di ciascuno, no? Ma siccome il Vangelo non parla mai di cose ovvie, questa è un'interpretazione ovvia, quindi non è il significato della parabola. Allora, se è vero che le parabole parlano di Dio e non dell'uomo, qual è il mistero che questa parabola rivela? Allora, intanto c'è da dire, la parabola la conoscete, quindi non è che sto lì a, ve l'accenno solo, no? Nel racconto, avverrà come a un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1. Poi i servi trafficano questi talenti, chi 5, chi 2, uno non ha il coraggio, nasconde. Poi la parabola prosegue con il padrone torna e chiama i servi alla resa dei conti. Chi ha 5 ne presenta altri 5, chi ha 2 altri 2, e il padrone dice a questi servi: bene, servo buono e fedele, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone. Quando arriva quello che aveva ricevuto un talento, e questa è la dimensione, come dire, più imprevista della parabola. Chi ha ricevuto un talento e l'ha nascosto, si giustifica così: Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo. Il padrone gli rispose: servo malvagio e pigro. Una volta si traduceva fannullone, buono a nulla, no? Dunque, servo malvagio e pigro. Tu sapevi che mieti dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. Togliete dunque il talento e datelo a chi ha 10 talenti, quindi a chi ha di più viene ancora dato. E poi c'è la giustificazione come principio di questo agire del padrone. Perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. Poi la conclusione è: il servo, gettatelo fuori. Questa parabola è piuttosto misteriosa perché si compone come di tanti piccoli quadretti che però sono collegati e il collegamento non è immediato. Non è affatto scontato. A volte aiuta a percepire la profondità, il che significa la rivelazione di Dio in una parabola, fare delle domande. La domanda orienta lo sguardo e l'attenzione verso un punto. Se la domanda è ben posta, quel punto è foriero di intelligenza di quello che è stato narrato. Se la domanda è mal posta, chiude ancora di più. Allora, si potrebbe fare questa domanda. Qui si tratta di servi che ricevono un capitale e lo devono trafficare. Quindi si parla della operosità. Allora, nella nostra operosità, leggete sempre fare il bene, che cosa è in gioco? A cosa mira la nostra operosità? Cosa vi fa guadagnare? Oppure, tradotto con un'altra immagine evangelica, in che cosa noi siamo servi? E servi per che cosa? Queste sono alcune delle domande di fondo che possono orientare l'attenzione non solo della nostra mente, ma del nostro cuore. Allora, il primo riferimento, siccome la parabola parla del padrone, non dei servi, a differenza del nostro modo di ascoltare, che si incentra sui servi e non sul padrone, allora la parabola racconta della liberalità del padrone, non tanto della risposta dei servi. Allora, è il padrone che dà i suoi beni. Questa è la cosa di fondo che noi tendiamo a perdere nel seguito del racconto della parabola, ma va sempre tenuto presente. Allora, quali sono i beni di questo padrone, che la parabola elenca con l'esempio dei talenti, no? E il padrone è semplicemente Dio o allude a qualcos'altro? Allora, come spesso avviene nelle parabole, quando Gesù parla del padrone che va e poi torna, allude a se stesso. Pensate, per esempio, agli apostoli che ascoltano la parabola e la comprendono non nell'immediato, ma a percorso di Gesù compiuto. Perché le parabole sono definite dopo che il Signore è morto e risorto. Le hanno ascoltate prima, ma non sono definite prima nella loro struttura, vengono definite dopo. Allora, gli apostoli che ascoltano questa parabola dopo la morte e la risurrezione di Gesù hanno presente che il padrone è proprio il loro maestro che muore e risorge. Quando muore scompare, risorge, riappare, ma riappare solo per dire che è vivo, e poi scompare di nuovo. Ma lascia i suoi beni agli apostoli. E i beni sono i beni del regno, i beni che il Messia ci ha procurato. Quindi qui non si ha a che fare con le doti, qualità che ognuno ha per natura, per naso. Non si allude a questo. Si allude alla rivelazione di Gesù come Messia, come Salvatore, che è vissuto, ha insegnato, ha guarito, ha fatto miracoli, no? Ha patito, è morto, è risorto e affida i suoi beni agli apostoli. Allora, i beni noi potremmo definirli con una espressione generale i misteri del regno. Per capire questo, provate a collegare l'immagine del padrone a queste altre immagini che si presentano continuamente nel Vangelo. Per esempio, il padrone è lo stesso personaggio del buon samaritano, quello che trova il ferito, lo cura e lo affida all'albergatore, all'albergo, cioè alla chiesa. È il maestro che serve, quello che dicevo ieri, quando Gesù invita gli apostoli a stare vigilanti, è sempre la figura del padrone che va a nozze fuori e poi deve tornare, e invita i i discepoli, voi eseguite il compito che vi ho dato, no? L'immagine del maestro che serve è quella che è collegata al fatto che se il padrone trova i servi a posto, diciamo fedeli, cosa fa? Lui li fa mettere a tavola e li serve lui. Allora, è l'immagine del maestro che è venuto non per essere servito, ma per servire. Il padrone che affida i suoi beni va interpretato come è il Signore che viene a servire noi perché noi possiamo godere della sua rivelazione, cioè che Dio è in comunione con noi e noi possiamo godere questo ed estendere a tutti, a tutto il mondo, questo bene. Pensate ad all'altra immagine delle parabole, quando, sempre rispetto al padrone, che deve dare una festa, chiama gli invitati non vengono e lui cosa fa? Fate entrare tutti. Quindi è l'immagine di Dio che continuamente cerca l'uomo indipendentemente da dove si trova, da chi è, basta che la sala si riempia. È la stessa immagine. Tutte queste immagini sono continuamente collegate. Per comprenderne una dovete riferirvi a tutte le altre. Allora, la prima deduzione è questa. Gesù, quando ascende al cielo e noi non lo vediamo più fisicamente, non lascia gli apostoli intristiti. A differenza della passione, che quando Gesù viene preso, processato, colpito, condannato, tutti sono tristi. Quando Gesù rivela che verrà tradito, il Vangelo nota, si intristirono tutti. Invece quando lui scompare, i cuori sono contenti. Dal punto di vista degli affetti è una contraddizione. Se io amo una persona, la voglio vedere, la voglio toccare, se questa non c'è, io resto triste. Invece nel racconto dell'ascensore viene il contrario. Gesù scompare e loro sono contenti. Perché? Perché il punto centrale dell'ascensione non è tanto che Gesù scompare, è che Gesù abita dentro i cuori, è che Gesù abita con noi e noi lo possiamo percepire. Allora, questo è ciò che dà la gioia al cuore. Quel tuo maestro, quel padrone che è proprio con te. E tu puoi vivere in sua compagnia, sempre. Allora, Gesù non lascia ai suoi, diciamo, apostoli, comunque discepoli, semplicemente la testimonianza più luminosa dell'amore di Dio per l'uomo, come noi lo vediamo guardando a lui trafitto sulla croce. Quindi non è soltanto in ragione della sua testimonianza, guardate me e potete capire quanto è grande l'amore di Dio. Non dice soltanto questo, perché lui non è che fa semplicemente vedere, ci dà i suoi beni. Allora, Gesù infonde nei discepoli la stessa capacità di vivere di quell'amore di cui lui ha vissuto, nella potenza dello Spirito che ci lascia in eredità. Allora, l'aspetto proprio particolare di questo va letto così: non è che Gesù ci infonde la capacità di vivere dell'amore di Dio per noi, per me, ma di stare in comunione, no? Di essere una cosa sola con lui, che è il testimone dell'amore di Dio per tutti. La forza del, diciamo così, la preziosità del bene che ci dà è in ragione non del fatto che noi sperimentiamo per noi l'amore di Dio, come se si trattasse io mi salvo e sono a posto. Questo non è evangelico. La dimensione evangelica è: io mi apro al fatto che l'amore di Dio attraverso di me rimbalza su tutti, perché a tutti è dovuto. Tutti sono ugualmente degni di questo amore e io avrò la responsabilità, ecco poi il trafficare i beni, avrò la responsabilità di non impedire a nessuno questa esperienza. L'amore del prossimo è in funzione del fatto che gli uomini possano sperimentare, tra virgolette, tramite noi, possono sperimentare l'amore di Dio per loro. Allora Gesù, quando ci dà i suoi beni, i beni del regno, sono di questo tipo. Noi non pensiamo mai a questo. Pensate, per rendersi conto, no? Allora, Gesù è figlio di Dio. Lui però non è l'ultimo referente dei nostri atti, diciamo così, di devozione, perché lui rimanda al Padre. Eppure noi arriviamo al Padre solo tramite lui. Quando noi parliamo di Dio come esperienza cristiana, a chi alludiamo? A Dio in generale? A Dio creatore? Noi, nell'esperienza cristiana, in questo senso è estremamente singolare questo nel panorama delle religioni nel mondo, noi ci riferiamo al Padre di Gesù. E Gesù non ha fatto che rivelare quel Padre che ama tutti, per cui lui, testimoniando questo amore, ha dato la sua vita per noi. Allora, quando noi diciamo Dio, non è un concetto filosofico, non è un'astrazione, non è una personalità in generale, è il Padre di Gesù. Ma noi siamo molto distanti dal percepire questo. Quando leggiamo il Vangelo, noi mescoliamo quello che Gesù rivela nel Vangelo con tutte le idee che abbiamo già, e normalmente le nostre idee prevalgono e quindi inscatoliamo nelle nostre idee la rivelazione che riceviamo, la svigoriamo della sua potenza, non agisce più nel profondo del nostro cuore e noi restiamo sulla nostra fame sempre. Il processo invece, soprattutto con le parabole, è di poter ottenere il movimento contrario. Non le nostre idee che prevalgono, ma prevale la rivelazione del Signore che allarga, diciamo, sgretola l'edificio delle nostre idee perché il suo dono possa arrivare veramente al nostro cuore. Ecco, questa è la, come dire, è il contesto di fondo in cui la parabola è narrata. Vorrei fermarmi ancora un momento su quello che io ho chiamato i misteri del regno, che io sarebbe come dire quello che Gesù ha da rivelare da parte del Padre per noi. Pensate alle grandi espressioni del Vangelo: cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia, tutto poi vi sarà dato, no? Spesso l'immagine di gloria della fine è sempre legato a entrare nel regno. Quando Gesù si presenta come Messia, annuncia il suo regno, e per sottolineare che questo regno non ha nulla a che vedere con i regni di questo mondo, lui non accetta mai di essere chiamato re se non quando è calpestato in assoluto. È solo davanti a Pilato, quando ormai tutto è, diciamo così, già definito, stabilito nella sua passione, che lui, sì, sono re. E voi sapete, no, che per molti secoli, io ho ancora visto un crocifisso a Bari, nella cattedrale di Bari, dove il titolo della condanna che il Vangelo dice, no, sul capo di Gesù in croce era indicato la ragione, si chiamava il titulus, era la, diciamo, la ragione della sentenza. Lui è lì perché è stato riconosciuto re dei Giudei, quindi reo di non ribellio, come si dice quando uno vuole abbattere un sovrano, e non mi viene il termine, non fa niente. Allora, per molti secoli i fedeli quel titulus lo conoscevano dal racconto dei Vangeli, ma per illustrare qual era la visione che muoveva il cuore nel guardare quel crocifisso, mettevano Re della Gloria. O Vasileus tis doxis, che è proprio il Re della Gloria, cioè soltanto lì splende a tal punto l'amore di Dio che lui è completamente sovrano per questo amore. E noi guardiamo a lui trafitto proprio perché è il testimone di questo amore. E come ho detto prima, non solo perché è testimone, ma perché rende noi capaci di vivere dello splendore di quell'amore. Allora, per comprendere un po' di più, o perlomeno per avvicinarci a cogliere evangelicamente questo annuncio di Gesù, vi voglio far riflettere su alcuni particolari del capitolo 13 di Matteo. Voi sapete che il capitolo 13 di Matteo raccoglie le parabole del regno, le sette parabole del regno: quello del seminatore, quello della zizzania, quello della perla, del tesoro nascosto nel campo, della rete, eccetera. Sono sette, non ho detto solo sei, vabbè, comunque sono sette. Allora, noi non ci accorgiamo che spesso il dato evangelico che viene annunciato ha una sua conseguenzialità di racconto. Le Bibbie invece, proprio nell'edizione diciamo tipografica, per, con la scusa diciamo di far comprendere meglio il contenuto del Vangelo, lo suddividono secondo gli argomenti. Per esempio, ma è solo un esempio, prima di questo capitolo 13 viene messo discorso parabolico, cioè dividono il testo, no? A questo punto la grande divisione è che Gesù incomincia a parlare in parabole, poi c'è l'introduzione e tutte le altre parabole, e poi altro capitolo, la sezione narrativa sulla Chiesa, primizia del Regno dei Cieli. Non ci si accorge però che se voi andate al testo così suddiviso, spessissimo perdete i collegamenti di fondo che fanno comprendere il testo. Per cui le parabole devono essere ascoltate dentro un collegamento che a voi sfugge, perché seguite la suddivisione. Se voi toglieste la suddivisione, questo capitolo, che è così denso, no? di Matteo, è preceduto e seguito da due annotazioni. Ve le leggo. La prima è: Gesù aveva liberato varie persone dai demoni e sta parlando alla gente. Arrivano dei parenti suoi e dicono: qualcuno gli disse, ecco di fuori tua madre e i tuoi fratelli che vogliono parlarti. Ed egli, rispondendo a chi lo informava, disse: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Poi, stendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: ecco mia madre, ecco i miei fratelli. Altri passi paralleli parlano anche di sorelle, fratelli e sorelle, non di altri affini. Ed è significativo: madre, fratelli e sorelle. Perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è per me fratello, sorella e madre. Poi inizia il racconto delle parabole. E finisce così. Terminate queste parabole, Gesù partì e venne nella sua patria, cioè va a Nazareth. Allora, arrivano i suoi parenti, lui sembra che prenda distanza, no? Perché la sua famiglia sono coloro che osservano la parola di Dio. Poi lui va tra i suoi parenti e che succede? È rifiutato. E poi continua il racconto. Allora, le parabole del regno, quindi quelle che narrano dei misteri del regno dei cieli, quei misteri che la parabola dei talenti traduce come dono del padrone a noi, perché noi trafficando possiamo vivere di quel regno, possiamo far splendere quel regno, è inserito in questa dinamica. Vuoi diventare intimo di Gesù? Vuoi diventare quel parente, ma inteso in senso profondo, no? Cioè, noi potremmo dire consanguineo di Gesù. Poi pensate per esempio a tutte le interpretazioni mariane, no? Il Signore che, come dire, che prende distanza la sua madre, altri invece, no, dicendo così è come se mette in rilievo la vera grandezza di sua madre, ma di per sé il racconto non ha una valenza mariana o meno, ha la valenza di indicare: vogliamo essere partecipi dei segreti di Dio manifestati in Gesù? Quando all'ultima cena Gesù ha espresso quello che portava in cuore e non ha più nulla da aggiungere se non da firmare con la sua passione, tutto si conclude in non vi chiamo più servi, amici, perché? Perché conoscete i miei segreti. Allora, tutto il discorso, no, nella parabola dei talenti, i talenti che parlano dei misteri del regno che il padrone ci lascia, alludono esattamente a questi segreti di Dio che in Gesù si manifestano a noi e che noi siamo chiamati a far diventare fermento della nostra vita finché tutta ne sia conquistata. La parabola allude a questa dimensione. Se non si coglie questa, praticamente noi interpretiamo in maniera, come si potrebbe dire, moralistica la parabola. Perdiamo il contenuto di rivelazione che la parabola ha. Ma per il nostro cuore vuol dire, se si perde il contenuto di rivelazione, la parabola non arriva più al nostro cuore, arriva solo a una dimensione, come dire, beh, tutte cose buone, quindi se le faccio, come dire, va bene, ma la rivelazione di Gesù ha qualcos'altro da portare e gli altri ascolteranno il frutto di questo dono di Gesù a noi, quindi tutto il mistero della fede, non perché ci fa buoni, ma perché fa splendere qualcosa di più grande. Questo qualcosa di più grande riguarda tutti, perché tutti sono chiamati a condividere gli stessi segreti di Dio per loro. Questa dimensione è veramente potente se si lascia agire. Procura intelligenza del testo, ma procura anche intelligenza del nostro cuore. Cioè, è come se ci fa capire come funzioniamo. Allora basta seguire la parabola e abbiamo altri, come dire, approfondimenti per poter comprendere davvero come funzioniamo. Ah no, ancora una piccola cosa. Nel racconto delle parabole, a un certo punto gli apostoli chiedono a Gesù: ma perché parli in parabole? E invece a noi le spieghi. E anche lì ci sono varie interpretazioni, ma al fondo quello che è importante cogliere è Gesù, quando spiega agli apostoli le parabole, dice loro: loro non possono vedere, ma beati i vostri occhi che vedono. Allora la domanda nostra è questa: noi abbiamo la fede in Gesù, di noi si può dire beati gli occhi che vedono? Questa beatitudine ci è partecipata proprio perché noi accogliamo la rivelazione di Gesù? Se invece della rivelazione prendiamo solo il buon insegnamento, non c'è più questa beatitudine. Ma se non c'è questa beatitudine profonda, cosa facciamo splendere? Allora, il beati gli occhi che vedono allude al mistero della fede che ha toccato il cuore e ha fatto notare, quindi è riuscito a farci vedere quello che Dio ha avuto in serbo per noi, e non solo per noi ma per tutti, e a noi tocca farlo splendere perché tutti conquisti. Se questa beatitudine in qualche modo non viene fuori, è perché noi abbiamo ancora un enorme complesso di idee nostre, di reazioni nostre, di complicazioni nostre. Pensate a tutte le complicazioni emotive della vita, complicazioni nostre che soffocano, cioè non permettono più che questo segreto ci venga comunicato. Questa è la ragione dei pesi che portiamo nella vita. I dolori non li potete evitare, ma i pesi sì. I fastidi della vita non li potete evitare, ma che i fastidi vi opprimano sì, se c'è questa apertura. Ecco, allora la parabola, quando dicono ho affidato a te tot, ho affidato a te tot, tu traffica. Il trafficare è vivere la vita in ragione di questo splendore che noi accogliamo. Allora, quando tu traffichi, tu praticamente è come se fai vedere che il senso della vita è questo, che questo può attirare e tutti possono godere la stessa cosa. Allora, se il Signore affida i beni del suo regno ai suoi servi, ai suoi discepoli, perché li traffichino, vuol dire che il bene del Signore, come lui dirà di sé, io sono venuto a portare la vita e che l'abbiano in abbondanza. Questi beni sono forieri, diciamo, portatori di vita. Allora, noi nella nostra vita esaltiamo la potenza di vita che le parole di Gesù racchiudono? Siamo capaci di tradurli in vita concreta perché tutto di noi sia conquistato? Questa è la tensione della fede. E se noi immaginiamo, la nostra vita è qui, la fede è qui, al massimo si sovrappongono. Ma non esiste la fede e la vita. Esiste la vita, da credenti o no. Ma è la vita che conta. Allora, se abbinate l'ascolto di questa parabola con quello che viene dopo, e quella che viene dopo è la parabola del giudizio finale, no? Cioè, voi intuite che il trafficare dei beni del regno è in funzione del avevo fame, avevo dato da mangiare, avevo sete, cioè è in funzione del compimento di un amore. Ma non l'amore mio per, è l'amore che viene donato e che io in qualche modo contribuisco a far splendere. Allora, questo amore è tanto più vivo e sincero quanto meno è consapevole di ricompensa, quanto più è solidale con tutti. Pensate alle nostre reazioni se fosse una assemblea di suore di un convento di clausura. Spesso faccio questo esempio: Allora, penso che sia logico immaginare che ognuno desideri pregare, fare esperienza di preghiera. Però, se una sorella vede un'altra sorella che è intensa nella sua preghiera, lei, appena questa mancherà in qualcosa, cosa pensa? Eccola lì! In chiesa è così e poi fa cos'ho. Non faccio un esempio vostro per misericordia. Quello ho fatto un altro, però è comprensibile. E lo potrei fare su di me. Allora, quella reazione vi rivela quanto poco si è solidali nei desideri di bene, il che significa che quei desideri di beni non li ho accolti come dono di Dio per me, ma li sfrutto in ragione della mia, non tanto importanza, però del mio compiacimento. Ma questo cosa ha a che fare con il Vangelo? Cosa ha a che fare? Anzi, questa reazione ci dice quanto siamo lontani dallo spirito evangelico. Questo significa che noi non stiamo trafficando i beni del regno, stiamo esibendo le nostre, o i nostri desideri, le nostre qualità. E tutti siamo più che sommersi. Allora, e questa è una mia aggiunta, non è che noi dobbiamo intristirci perché notiamo questo, anzi, però è come dovessimo imparare a sfruttare queste reazioni per non far leva su di noi e allargare il cuore ad accogliere il dono di Dio. Noi siamo ancora molto distanti da questa apertura. E posso anche aggiungere, spesso quando noi abbiamo difficoltà a credere è come se si attivasse una specie di ragionamento di questo genere: se però avessimo visto anche noi il Signore Gesù, l'avessimo toccato, fossimo stati lì, sarebbe diverso, un corno. Diverso un corno. Quella realtà che noi viviamo nella quotidianità sarebbe stata la stessa che ci sarebbe toccato in sorte in quella condizione. Perché nulla è immediato e nulla è scontato. Allora, c'è sempre questa questione del trafficare. Le cose non sono date e voi le mettete in banca. Se non le trafficate, perdete. Il giudizio finale rispetto al servo, adesso lasciamo perdere il giudizio di qualità del servo, guardate semplicemente all'azione. Lui ha preso a posto e ha riconsegnato, praticamente non ha vissuto. E chi non vive testimonia che Dio è incapace di dare la vita, è l'accusa più grossa che si può fare a Dio. E guardate che non è così difficile accusare Dio di questo, perché quando noi siamo alle prese con le nostre fantasie, come ho sempre detto, no? Dipinte dal grande fantasista, noi spesso ci beiamo del nulla. Ma il nulla non è che è il niente, il nulla è oppressivo per noi. Il nulla è pieno di pesi per noi, che faremo pagare a tutti. Allora, ritornando al trafficare i talenti, non dimenticate che quello che Gesù ha detto rispetto allo scopo della sua venuta, venuto a dare la vita, e che noi l'abbiamo in abbondanza, rispetto alla qualità di vita che lui dà, è vita eterna, cioè vita non peritura, non mortificata, perché è piena di gioia. La gioia non appartiene a questo mondo. A questo mondo appartiene il piacere, non la gioia. La gioia è frutto del dono che noi accogliamo e che si espande per essere condivisa con tutti. Allora, i talenti sono in funzione della gioia del cuore nostro e degli altri. Nel senso che ogni volta che sulla base della fede si gioca la propria vita, la promessa di Dio si compie. E Dio appare in modo più manifesto nel suo splendore. Ma questo, molte volte nella vita pratica, comporta tante lacrime, nel senso che non avviene né istintivamente né immediatamente. La promessa lavora lungamente il nostro cuore. E se voi non lo aprite alla verità di quella promessa, resterete sulla vostra fame, una promessa che suona come vuota. Ma poi non dobbiamo accusare colui che ci aveva fatto questa promessa come incapace di realizzarla, e che il nostro cuore è vissuto e vive delle sue fantasie. C'è una bella espressione anche di San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, no? Quando lui deve definire lo scopo del suo ministero, a un certo punto lui dice: sì, io sono servo, no, per voi, perché sono venuto, vi ho annunciato il Vangelo, sono stato mandato dal Signore per servirvi in questo. Ma poi, quando deve tradurre come dentro il rapporto che si instaura tra lui e coloro che ascoltano il suo messaggio, lui dice: noi come apostoli, diciamo, annunciatori, non da parte del Signore, noi siamo i collaboratori della vostra gioia. Pensate per esempio a una dimensione di amore, una famiglia, come compagni, anche come amici. Poter percepirsi come collaboratore della gioia della contenzione, non che noi siamo capaci di dare gioia agli altri, perché non solo non possiamo, ma se noi fossimo capaci di dare gioia agli altri, renderemmo gli altri nostri schiavi, il che è la contraddizione di un amore. Invece è collaboratore la gioia dell'altro. Allora, pensate, se io rinuncio a me stesso per l'altro, deve essere in funzione della gioia dell'altro, non della bontà del mio sacrificio. Quando io, come stamattina dicevo, no, se io lavoro per non essere di peso, quindi quando io faccio in modo che non do un peso all'altro, vuol dire che permetto al suo cuore di gioire. Questa sensibilità è tipica della rivelazione di Gesù accolta. Quando non scatta questo, vuol dire che noi ci serviamo di Gesù, ma per, come dire, come un nostro merito, no? Come una specie di sgabello per noi. E niente è più antievangelico di questo. Allora, collaborare alla gioia, evidentemente, non è che significa immaginare un mondo idilliaco. Il mondo è drammatico, la vita è drammatica. Ma vuol dire contribuire a renderla più vivibile, a renderla più desiderabile. E non c'è un altro modo. Voi potete comprare ogni ben di Dio per una persona, ma se il vostro darglielo la fa sembrare inferiore a voi, voi non sarete la gioia per questa persona. E se questa persona prende i vostri beni, solo perché ha bisogno, non perché, oh che bravo questo, ha bisogno, stop. L'altra conseguenza è che nessuno riceve i talenti in uguale misura. Perché? La ragione proprio di fondo. Perché? Perché ognuno ha solo se stesso da dare e ognuno ha il suo se stesso. Allora, I talenti che sono in ragione dei beni del regno sono quelli che portano vita a noi stessi, e noi dobbiamo giocare la nostra vita perché questo possa splendere. Il giocare la propria vita riguarda ciascuno singolarmente preso. Allora, ognuno può giocare la sua vita, ma ognuno la gioca in modo diverso, perché noi abbiamo facce diverse. Allora, la diversità non è una cosa cattiva, sebbene nella nostra percezione la diversità è colta come, a volte, no, come una condanna: io di meno e tu hai di più. Pensate a tutte le forme di gelosia, no? E anche di invidia. Oppure io mi impegno e non riesco, l'altro non si impegna e gli va tutto bene. Anche qui una forma di invidia. Cioè, la diversità per noi è sempre fonte di problema. Nella visione evangelica la diversità è assolutamente normale, perché ognuno ha a disposizione soltanto se stesso per rispondere a Dio. Quel se stesso è di ciascuno. Non c'è un paragone tra me stesso e il se stesso della signora. Non c'è. Allora, se noi potessimo far pace con le nostre differenze, ciascuno è nella condizione di dare esattamente quello che ha, cioè se stesso. Quello che ha preso un denaro e l'ha nascosto è come se avesse a dire: dare me stesso è troppo, non sono capace, te lo riconsegno. Ma Dio non può accettare questo, perché l'unico modo per dare vita a se stesso è quella di giocarla. Se tu non la giochi, tu vivi di lamentosità, ma non contro te stesso, contro chi ti ha dato il dono. Difatti, una delle caratteristiche più profonde, come accennavo anche stamattina, più profonde, che dà il segnale, il senso del livello in cui ci poniamo davanti a Dio, è che noi non sappiamo vivere come atteggiamento fondamentale nel rendere grazie. Noi rendiamo grazie se riceviamo qualcosa, non che rendiamo grazie perché ci siamo, non che rendiamo grazie perché l'esserci è già una, come dire, no, come una condivisione di un dono. E non facendo questo, noi staremo molto attenti ai beni degli altri, che non siano superiori ai nostri. Ma più ci perdiamo in questi confronti, più perdiamo la possibilità di rendere grazie. Cioè, praticamente, non riusciamo mai a giocare la nostra vita. E tutte le parabole, usate le parabole, non cercate i primi posti, no? Quello che spiegavo anche ieri. In gioco non è, come dire, certo che io posso avere titolo a una certa cosa, ma davanti a Dio, davanti al grande dono di Dio, nessuno ha titolo per niente. Quindi quello che noi siamo è veramente un grande dono che riceviamo. Ma se non sentite questo, voi avete bisogno di valere confrontandovi con gli altri. E nessuno preferisce valere di meno. Tutti vogliono valere di più. E quando diciamo valere uguale, siamo falsi. Perché valere uguale non ci soddisfa. Deve essere qualcosa di più. Altro particolare, mamma, è che questa, giocare la vita come la responsabilità che ci è chiesta. Allora, questa responsabilità è esercitata davanti a Dio, cioè davanti a colui che ci ha messo in condizione di giocare la vita, perché ci siamo, perché ci ha fatto conoscere i suoi segreti. L'esercizio però di questa responsabilità è volta direttamente ai fratelli. Quando si dice, no, che noi diamo la vita a Dio, attenzione, non, Non intendete male, Dio non ha bisogno di nessuna vita, è Lui che dà la vita. Quando si dice, no, che noi diamo la vita a Dio, è semplicemente che Dio chiede a te di dare la vita ai tuoi fratelli per poter goderla insieme con Lui. Dio non chiede nessun sacrificio per sé, non ha bisogno, è Lui il donatore. Se chiede è perché tu possa condividere il suo dono con tutti e Lui venga esaltato come colui che dà a tutti. Ma Dio ha per sé, non chiede nulla, non ha bisogno. Chi ha un grande amore non chiede per sé, è contento che l'altro lo condivida. E questo credo sia tipico delle mamme per i figli. È chiaro che il risvolto dell'amore del figlio per i genitori è gradito, ma se questo si limitasse a che io voglio mia mamma e voglio mia mamma e voglio mia mamma, intanto ho 20 anni e 30 e 40, la mamma non è contenta, perché anche il figlio non è contento. Allora il gioco del rimando è permettere, ecco l'amore della mamma per il figlio, permettere che il figlio giochi la sua vita in amore. Se no, non è amore. Se no, questo non procura gioia. E tutte le mamme lo sanno. Allora, l'esercizio di questa responsabilità, quindi il trafficare la vita, il giocare la vita, sarà in rapporto a quello che poi dirà la parabola dopo: avevo fame, mi avete da mangiare, avevo sete, mi avete da bere. Ma la cosa particolare è che nessuno sa qual è, diciamo così, lo scopo di questo. Perché quando il padrone giudicherà, gli altri diranno: ma quando mai? Anche per i malvagi sarà la stessa cosa. Quando mai? Però, diciamo così, i giusti diranno: quando mai? Perché quello che tu ci stai proponendo come ricompensa è troppo per noi. Noi non abbiamo fatto questo. E godranno ancora di più del fatto che Dio è sovrano nel suo amore. Non è legato. Cioè non è che tu puoi vivere un amore per ricompensa. Nessun amore si vive per ricompensa. Il malvagio invece è come dicesse: porca miseria, forse si sbaglia. La faccio franca anche adesso. E invece non c'è più possibilità di farla franca. Cioè, non avendo goduto un amore, non lo godrei più. Allora, il servo, che è chiamato pigro perché non ha giocato la vita, non è condannato per il fatto che non ha operato bene. È condannato per il fatto che non ha riconosciuto il dono del suo padrone. La condanna è sempre in rapporto al calpestare i sentimenti di Dio. Non è in rapporto io ho fatto bene, io ho fatto male. Allora, il servo è pigro, pigro nel senso che poi è fonte di malvagità, perché non tiene conto dei sentimenti del padrone. E questo dove si può vedere se non nel rapporto con i miei fratelli? Dove io trovo che calpesto i sentimenti di Dio se non nel rapporto con i miei fratelli? E per gli antichi padri la pigrizia non è non faccio nulla, ma non ho a cuore il progresso nell'amore di Dio. È pigro colui che non coltiva il suo cuore in ragione dell'amore di Dio. Non è pigro chi sta sempre a letto, anche perché credo che non si possa fare. Ora il servo, che è condannato e si condanna con le sue parole perché non è generoso, ma non ha riconosciuto la generosità del suo padrone, perché lui neanche quel talento si meritava. E avendo il talento, anche se uno rispetto ai due o ai cinque, si tratta sempre della stessa natura, è sempre lo stesso dono. Io non posso lamentarmi di non avere la fede di San Francesco, perché sarei semplicemente cretino prima che disgraziato. E forse un cretino non può essere disgraziato, è già sufficiente essere cretino. Allora, la condanna viene dal fatto che io non riconosco il dono di Dio. Se noi potessimo davvero, questo sarebbe la mia, diciamo, è ormai il tempo, è ben andato, la mia conclusione è, se noi davvero potessimo riconoscere la grandezza del dono di Dio che noi siamo, non che noi abbiamo, che noi siamo, la vita ci apparirebbe sotto ben altra prospettiva. E questo non lo possiamo cogliere in tutta la sua portata se non nel fatto di vedere quel figlio di Dio fatto uomo che ha dato la sua vita per noi. La contemplazione a cui noi siamo invitati come esperienza cristiana, usata la nuova evangelizzazione, vi accennavo a questo discorso che ha fatto Rowan Williams ai padri sinodali recentemente, no? In Vaticano, lui parlava se la nuova evangelizzazione non scatena una nuova modalità di contemplazione del Signore, non inciderà su nessun cuore. Questo vuol dire che per noi si tratta di accogliere il dono di Dio che è la sua rivelazione in Gesù per noi. Se accogliamo questo, alcune corde del nostro cuore si mettono a vibrare e noi rispondiamo di conseguenza. Ultimo e basta. C'è un aspetto ancora veramente misterioso della vita che questa parabola rivela. Quando tu servi un uomo, non si tratta mai semplicemente di un atto di bontà, si tratta di un atto di rivelazione dell'amore di Dio nel suo servizio agli uomini, perché tutta la vita di Gesù è stato questo. Allora, noi siamo chiamati a esercitare quel servizio divino che ridà dignità all'uomo e rende la vita davvero desiderabile. Non c'è nessun piccolo gesto che vada perso, perché ogni piccolo gesto è espressione di questo servizio di Dio all'umanità. E noi partecipiamo di questo. Non attribuiamo a noi le cose che facciamo, inseriamole in questa percezione di un contesto molto più grande, che però ci rende disponibili a trafficare i beni del regno, non le nostre qualità. Alla fine ci manca solo, per dire una parola, siamo solo fifoni. Noi abbiamo paura che quello che il Signore rivela ci freghi, cioè ci chieda cose che alla fine poi dice e per me cosa resta? Quanto siamo cretini. Però è la fantasia più bella che il fantasista tratteggia per noi. È come dire, non credere a che il dono di Dio tocca davvero la gioia del nostro cuore. Non credere a questo ci rende proprio schiavi dell'avversario, e lo faremo pagare questa schiavitù a tutti, in primis a noi, che non siamo mai contenti. Mi fermo qua, perdonate la lungaggine, però se il nostro cuore si apre a qualcosa, la parabola ci invita a godere questi beni che il Signore ci dà. Io ho concluso.